Laudetur Jesus Christus.
Qui la Radio Vaticana.
Radio racconta. Una storia che dura 30 minuti.
Robert Louis Stevenson, Il diavolo nella bottiglia. La voce è di Norman Mozzato.
Ma perché voi sospirate a quel modo? Non vedo alcuna ragione, disse l'uomo, perché non abbiate anche voi una dimora in tutto e per tutto simile a questa e anche migliore, se credete. Penso che abbiate qualche soldo, non è vero? Ho $50, disse Kiwi. Ma una casa come questa altro che $50 costa. L'omino fece di conto, poi disse, peccato che avete così poco. In futuro potreste avere dei fastidi. Comunque, ve la lascerò per $50. La casa, disse Kiwi. No, non la casa, rispose l'uomo, ma la bottiglia. Infatti, devo dirvi, che sebbene vi sembri un gran riccone, tutto il mio avere, compresa questa casa e questo giardino, sono scaturiti da una boccia che non contiene più di una pinta. Proprio così. Con queste parole aprì un ripostiglio che teneva serrato a chiave e tirò fuori una bottiglia panciuta dal collo lungo lungo. Il vetro aveva un colore lattiginoso, ma era cangiante come l'arcobaleno. Si intravedeva qualcosa che si muoveva dentro, come se fosse un'ombra, un focherello. «Ecco la bottiglia», disse l'uomo. E vedendo sorridere, Kiwi aggiunse, «Non mi credete? Bene, provate a romperla, se vi riesce». Kiwi prese la bottiglia e la lanciò più volte sul pavimento, finché non fu esausto di quell'esercizio. Ma quella rimbalzava come una palla senza nemmeno scheggiarsi. «È proprio buffo», disse Kiwi, «a toccarla e a vederla sembra proprio di vetro». «Ma è di vetro», rispose l'uomo con un sospiro più sconsolato che mai. «Un vetro temperato nella fucina dell'inferno. Dentro ci vive uno spiritello e quell'ombra che si scorge è la sua, o così almeno credo. Il diavolino è al servizio di chi compra questa boccia. Basta pronunciare una parola e il demone che è qui dentro gli procura tutto quello che desidera, amore, fama, denaro, case come la mia e città come questa. Napoleone possedette questa bottiglia e grazie a lei diventò padrone del mondo. Poi la vendette e questo segnò la sua rovina. La possedette il capitano Cook e suo tramite scoprì il passaggio verso molte isole. Ma anche lui la rivendette e fu assassinato alle Hawaii. Perché dovete sapere che una volta venduta, il suo potere si estingue e con esso la protezione. E a meno che uno non si accontenti di quello che ha, gli accade qualche sciagura. E malgrado ciò, avete intenzione di venderla? Disse Kiwi. Ho tutto quello che desidero e sto diventando vecchio, rispose l'uomo. L'unica cosa che il diavolo non può procurare è una vita più lunga. Inoltre sarebbe sleale se vi nascondessi un particolare sgradevole. Se uno muore prima di aver venduto la bottiglia, è dannato all'inferno. Certo, non è uno scherzo, da poco, esclamò Kiwi. Non vorrei immischiarmi in questa faccenda. Grazie a Dio posso fare a meno di un tetto, ma di una cosa non potrei assolutamente fare a meno, e cioè di salvarmi l'anima. Caro mio, non precipitate. Basta che usiate il potere del diavolo con moderazione e poi vendiate la bottiglia a qualcun altro, come sto facendo io con voi, per finire i vostri giorni tranquillo e beato. Bene, ma vorrei farvi osservare un paio di cose, disse Kiwi. Prima di tutto, non avete smesso un minuto di sospirare come una ragazzina innamorata. Quanto alla seconda, mi sembra che stiate vendendo la bottiglia per un'inezia. Ve l'ho già detto perché sospiro, rispose l'uomo. Sento che la salute mi abbandona e, come avete osservato anche voi, morire e andare all'inferno è male per tutti. Quanto al basso prezzo a cui vendo la bottiglia, dovrò spiegarvi una sua caratteristica. Tanto tempo fa, quando il diavolo la portò sulla terra per la prima volta, era carissima, e il primo a comprarla fu Prester John, che sborsò svariati milioni di dollari. Dopo di lui poté essere venduta soltanto a scapito. Se la vendete al prezzo a cui l'avete comprata, vi torna a casa come un piccione viaggiatore. Di conseguenza, in tutti questi secoli il prezzo è andato calando e al giorno d'oggi la bottiglia è proprio a buon mercato. Io stesso l'acquistai da uno dei miei doviziosi vicini che abitano questa collina e la pagai soltanto 90 dollari. Potrei rivenderla a un massimo di 89 dollari e 99 centesimi, ma non un centesimo di più, altrimenti me la rivedrei ripiombare indietro. E quanto a questo, ci sono altri inconvenienti. Innanzitutto, quando offrite una bottiglia di questo genere per la modica spesa di 80 dollari, la gente non vi prende sul serio. Inoltre, ma avremo tutto il tempo necessario per parlare di questo. Ricordate soltanto che deve essere venduta a denaro contante. «Ma come faccio a sapere che quel che dite risponde a verità?» domandò Kiwi. «Potete fare una prova anche subito», rispose l'uomo. «Datemi i vostri 50 dollari e prendete la bottiglia, poi esprimete il desiderio che i vostri soldi vi tornino in tasca. Se ciò non accade, mi impegno a rescindere il contratto e a restituirvi il denaro». «Non mi ingannate», disse Kiwi. L'uomo lo rassicurò con un solenne giuramento. «Bene, tenterò», disse Kiwi. «Tanto non può venirmene gran danno». E così dicendo consegnò il denaro all'uomo, ricevendo in cambio la bottiglia. «Demone della bottiglia», disse Kiwi, «rivoglio i miei 50 dollari». Aveva appena pronunciato queste parole che si sentì di nuovo la tasca gonfia. «È una bottiglia meravigliosa, non c'è dubbio», disse Kiwi. «Ed ora buongiorno, mio caro amico, e il diavolo accompagni voi al mio posto», disse l'uomo. «Riprendetevela», disse Kiwi, «ne ho abbastanza di questi trucchi, eccovi la bottiglia». «Ma voi l'avete comprata a meno di quanto l'ho pagata io», replicò l'uomo fregandosi le mani, «ormai è vostra. Da parte mia desidero soltanto vedervi voltare il corpone». Così dicendo, chiamò il servo cinese perché mostrasse a Kiwi la porta di casa. Quando Kiwi si ritrovò in strada con la bottiglia sotto il braccio, cominciò a pensare. «Se è vero quel che mi ha detto della bottiglia, posso aver fatto un pessimo affare. Ma forse quel tale voleva burlarsi di me». Allora si dette a contare i soldi. La cifra era esatta: 49 dollari americani e una moneta del Cile. «Boh, questo sembra che sia vero», disse Kiwi. «Ma ora farò un'altra prova». In quel quartiere della città le strade erano lucide come la tolda d'una nave, e sebbene fosse mezzogiorno non c'era in giro anima viva. Kiwi depose la boccia nella zanella e proseguì. Si voltò indietro un paio di volte e vide la bottiglia lattiginosa e panciuta che restava immobile dove l'aveva lasciata. Guardò una terza volta prima di svoltare, ma appena girato il cantone sentì qualcosa che gli picchiettava sul gomito. Era il lungo collo che gli batteva contro il braccio, mentre il fondo panciuto della bottiglia s'era infilato a forza nella tasca della sua casacca da marinaio. E E anche questo è vero, disse Kiwi. Allora comprò un cavatappi in una bottega e se ne andò nei campi in un cantuccio appartato. Tentò di estrarre il tappo dalla boccia, ma tutte le volte che provava a infilare il cavatappi non riusciva a far presa e il turacciolo restava intatto. Deve essere un nuovo tipo di sughero, disse Kiwi, cominciando a tremare e a sudare per la paura, poiché la bottiglia lo riempiva di spavento. Tornando verso la zona del porto, scorse un emporio dove un tale vendeva conchiglie e mazze provenienti dalle isole selvagge, vecchi idoli pagani, antiche monete, stampe che venivano dalla Cina e dal Giappone e quel genere di cianfrusaglie che i marinai sogliono tenere nei loro bauletti. Kiwi ebbe un'idea, entrò dentro e offrì la bottiglia per $100. Lì per lì il negoziante gli rise in faccia e disse che gli avrebbe dato $5. Ma a riguardarla bene era una bottiglia veramente strana. Un vetro che nessuna vetreria umana avrebbe saputo soffiare, così straordinari erano quei colori che rilucevano nel bianco opalescente, così misteriosa quell'ombra che vagava dentro. Fatto sta che dopo un certo tira e molla il bottegaio consegnò a Kiwi $60 d'argento e mise la bottiglia su un ripiano, proprio nel bel mezzo della vetrina. Bene, disse Kiwi, ho venduto a $60 quel che ho pagato 50. O, a dire il vero, un po' meno, perché uno dei miei dollari era del Cile. Ora saprò la verità su di un altro punto. Così tornò a bordo della nave, ma quando aprì la sua cassetta ci trovò la bottiglia che aveva fatto un tragitto più veloce di lui. Sulla nave Kiwi avevo un compagno che si chiamava Lopaka. Che ti succede? Chiese Lopaka. Sei rimasto imbambolato dinanzi alla tua cassetta. Erano soli nel castello di Prue e così, dopo avergli fatto giurare di mantenere il segreto, Kiwi gli narrò la storia. Oh, è una faccenda strana, disse Lopaka. E temo che questa bottiglia ti metta nei guai. Una cosa è certa, comunque, visto che i fastidi ci saranno di sicuro, merita sfruttare il lato positivo. Tu stesso, d'altra parte, hai voluto trarre un guadagno nella vendita. Pensa bene a ciò che vuoi ricavarne. Impartisci l'ordine e se ottieni ciò che desideri, ti ricomprerò io stesso la bottiglia. Vorrei acquistare un piccolo veliero e commerciare nelle isole. Ma io vorrei una cosa diversa, disse Kiwi. Una bella casa circondata dal giardino sulla costiera di Kona, dove sono nato, con il sole che splende sulla porta, fiori in giardino, vetri alle finestre, quadri alle pareti, ninnoli e copritavole. Una casa simile a quella che ho visto questa mattina, magari un piano più alta e con le terrazze tutto intorno come la dimora di un re. E viverci senza pensieri, facendo baldoria con parenti e amici. Bene, disse Lopaka, portiamocele alle Hawaii. E se si avvererà tutto come credi, ti ricomprerò la boccia, te l'ho già detto, e ordinerò un veliero. Restarono d'accordo in questi termini e non passò molto tempo che la nave tornò a Honolulu, trasportando Kiwi, Lopaka e la loro brava bottiglia. Erano appena sbarcati che si imbatterono in un loro compagno che cominciò subito a fare le condoglianze a Kiwi. «Non capisco perché mi compiangi», disse Kiwi. Forse non l'hai ancora saputo, rispose l'amico, ma tuo zio, quel buon vecchietto, è deceduto e tuo cugino, quel bel ragazzo, è annegato in mare. Kiwi fu preso dal dolore e cominciò a piangere e lamentarsi dimenticando la bottiglia. Ma Lopaka, che pensava a se stesso, attese che il dolore di Kiwi si placasse e... Ma tuo zio, disse, non aveva delle terre alle Hawaii dalle parti di Kau? No, disse Kiwi, non dalle parti di Kau, ma verso le montagne, su verso Ukena. E queste terre ora saranno tue, disse Lopaka. Sì, proprio così, rispose Kiwi, ricominciando a dolersi per i morti. No, disse Lopaka, non lamentarti adesso, mi è venuta un'idea. Se quanto è accaduto fosse opera della bottiglia, se lo avesse fatto per procurarti il terreno su cui far sorgere la casa? Se fosse così, rispose Kiwi, non ci sarebbe modo peggiore di accontentarmi che quello di uccidere i miei parenti. Ma potrebbe anche essere, certo, perché la mia casa me l'ero immaginata proprio in quel luogo. Però la casa non c'è ancora, disse l'opaca. No, e non ci sarà mai, disse Kiwi, perché sebbene mio zio possedesse qualche campo di caffè, di awa e di banane, bastano appena per vivere con una certa agiatezza, il resto della terra è lava nera. Andiamo dall'avvocato, disse l'opaca, mi frulla in testa sempre la stessa idea. Quando furono dall'avvocato vennero a sapere che negli ultimi tempi lo zio di Kiwi si era arricchito in maniera favolosa, lasciando un ingente capitale. Ed ecco il denaro per la casa, disse l'opaca. Ci sono più dubbi, pensò Kiwi. Questa casa devo proprio averla, a prescindere dal mio volere. È il diavolo che me la manda e temo che me ne verranno dei guai. Sono certo comunque che finché avrò questa bottiglia non mi azzarderò più a esprimere desideri. A questa casa ormai ci sono legato mani e piedi e quindi posso accettare quanto c'è di buono e di cattivo. Così stipulò il contratto con l'architetto e sottoscrisse una carta. Poi Kiwi e l'opaca si imbarcarono di nuovo facendo rotta verso l'Australia, poiché si erano accordati di non immischiarsi in nessun modo, lasciando che l'architetto e il demone della bottiglia pensassero a costruire e ad arredare la casa a piacer loro. Fecero un buon viaggio, anche se Kiwi stette sempre con il fiato sospeso perché aveva giurato che non si sarebbe più azzardato a formulare alcun desiderio e non avrebbe accettato altri favori dal demonio. Quando furono di ritorno, il tempo del contratto era scaduto. L'architetto gli informò che la casa era pronta per essere abitata e così Kiwi e l'opaca presero posto sullo hall e si recarono a Kona per vedere la casa e controllare se era tutto conforme all'idea che se n'era fatta Kiwi. La dimora sergeva sul pendio della montagna ed era visibile dalla nave. Oltre la casa in alto la foresta sembrava inerpicarsi andando a confondersi con le nubi cariche di pioggia. Sotto la lava nera sprofondava in calanchi dove avevano trovato sepoltura gli antichi re. Attorno alla casa si estendeva un giardino rigoglioso con fiori di tutti i colori. Da un lato c'era un frutteto di papaie e dall'altro uno di alberi del pane, mentre di fronte all'abitazione e dalla parte del mare era stato piantato un pennone con in cima una bandiera. La casa era di 3 piani, con grandi sale ed ampi balconi per ogni piano. Le finestre erano fornite di ottimi vetri, limpidi come l'acqua e splendenti come la luce del giorno. Le sale erano ammobiliate alla perfezione. Alle pareti erano appesi dipinti entro cornici dorate, raffigurazioni di navi, di uomini che facevano la lotta, di femmine meravigliose, di strani paesi. Dipinti dai colori così vivaci come quelli che Kiwi trovò appesi alle pareti di casa sua, non si trovavano nemmeno in capo al mondo. Quanto ai ninnoli, poi, erano squisiti. Orologi a pendolo, cofanetti armonici, omini che accennavano un saluto dondolando il capo, libri riccamente illustrati, armi preziose provenienti da tutte le parti del mondo e i più raffinati giochi di pazienza per intrattenere un uomo solitario nelle ore d'ozio. Nessuno avrebbe realmente abitato quelle sale, fatte soltanto per essere attraversate con occhi pieni di meraviglia. Le terrazze erano del pari così ampie da poter ospitare un'intera cittadina con tutta comodità. Kiwi era incerto se preferire il portico sul retro, dove arrivava la brezza di terra e si godeva l'incanto dei frutteti e delle aiuole, o il balcone del prospetto, dove si poteva respirare a pieni polmoni il venticello della sera e scorgere il profilo scosceso della montagna e vedere lo Hall, che una o due volte alla settimana faceva la spola fra Ukina e le isole di Pele, o i piccoli velieri risalire la costa per caricare legname, ava e banane. Quando Kiwi e l'opaca ebbero visitato la casa, si sedettero sotto il porticato. «Bene», chiese l'opaca, «è tutto come avevi pensato?» «Non ho parole», rispose Kiwi. «È meglio di come me l'ero immaginata. Mi sembra di morire di gioia». «C'è da osservare solo una cosa», disse l'opaca. «Tutto ciò può essere accaduto naturalmente, senza che il diavolo ci abbia messo la coda. Se comprassi la bottiglia e non ottenessi il veliero, avrei messo la mano sul fuoco per niente. Ti ho dato la mia parola, lo so, ma credo che non ti arrabbieresti se ti chiedessi un'altra prova». «Ho giurato che non avrei chiesto altro», disse Kiwi. «Mi sono spinto anche troppo in là». «Ma non sto pensando che tu debba chiedere qualcosa», rispose l'opaca. «Si tratta solo di vedere il diavolo in persona, il che non comporta alcun guadagno, né d'altra parte è un atto disdicevole. Se tuttavia lo vedessi almeno una volta, non avrei più dubbi su questa storia. Fammi vedere il diavolo, te ne prego. Dopo, ecco il denaro, ti comprerò la bottiglia». «Ma io temo che il demonio sia così brutto», disse Kiwi, «che una volta che tu l'abbia visto, tu possa non volere più la bottiglia». «Oh, sono uno che mantiene la parola», disse l'opaca. «Ecco i soldi come pegno». «Benissimo», rispose Kiwi. «Sono curioso anch'io. Dunque, fatti un po' vedere, signor diavolo». Appena fu pronunciata questa parola, il demone sbucò fuori dalla boccia e subito si ricacciò dentro con la celerità d'una lucertola. Kiwi e l'opaca restarono di sasso. E prima che l'uno o l'altro avesse avuto modo di capacitarsi e di ritrovare la voce per parlare, scesero le tenebre. Allora l'opaca spinse avanti i soldi e si prese la bottiglia. «Sono un uomo di parola io», disse l'opaca. «E comunque devo esserlo per forza, altrimenti non toccherei questa bottiglia nemmeno con un piede. E poi, quando avrò il mio veliero e qualche soldo in tasca, mi libererò in 448 di questo arnese, perché a dirti le cose come stanno, la vista del diavolo mi ha abbattuto». «Ascolta, l'opaca», disse Kiwi, «cerca di non prendertela a male per quello che sto per dirti. So che è scesa la notte. Le strade sono brutte, il sentiero fra le tombe tutt'altro che piacevole da percorrersi a quest'ora. Ma devo pur dirti che da quando ho visto quel brutto musaccio mi è impossibile mangiare, dormire e pregare, a meno che non sia lontano da me. Ti darò una lanterna, un cesto per tenerci la bottiglia, un quadro e qualsiasi altro oggetto di casa mia che ti abbia colpito. Ma vattene via subito, vattene a dormire a Nahinu, a Ukena». Kiwi, disse l'opaca, «molti se la prenderebbero a male, soprattutto dopo essermi comportato con te come un vero amico e aver mantenuto la parola comprando la bottiglia. E poi, perché è buio pesto, il percorso fra le tombe deve essere 10 volte più pericoloso per uno come me che si porta dietro una coscienza sporca e una simile bottiglia sotto braccio. Ma sono talmente terrorizzato io stesso che non me la sento di biasimarti. E così me ne vado. Prego il Dio Che tu sia felice nella tua dimora e che la fortuna m'assista con il mio veliero e che alla fine possiamo entrambi andare in cielo a dispetto della bottiglia e del suo demone. Detto questo, l'opaca prese a discendere la montagna e Kiwi s'affacciò al balcone ad ascoltare il suono degli zoccoli del cavallo e a seguire con lo sguardo la lanterna che riluceva degradando giù per il sentiero e lungo gli antri del calanco dove avevano trovato sepoltura i vecchi re. E per tutto il tempo non fece altro che rabbrividire e torcersi le mani pregando per il suo amico e rendendo gloria al Signore per essere scampato al pericolo. Il giorno appresso era così radioso e la sua nuova dimora talmente incantevole che dimenticò le sue paure. Passavano i giorni e Kiwi viveva felice e contento nella sua casa. Il suo angolo prediletto era il portico sul retro. Ci stava quasi sempre a mangiare e a leggere i giornali di Honolulu. Quando veniva qualche visitatore, era di prammatica far visitare le sale e i quadri appesi alle pareti. Nel frattempo la fama di quella dimora si era diffusa tutto intorno ed era andata lontano. Nella regione di Kona la chiamavano Kahalenui, cioè la casa grande o anche la casa lucente, perché Kiwi aveva assunto un servo cinese che passava il giorno a spolverare e a lustrare, tanto che i vetri, gli ottoni, le stoffe pregiate, i quadri avevano la lucentezza del mattino. Quanto a Kiwi, non poteva passare da una stanza all'altra senza cantarellare, poiché sentiva la gioia sgorgargli dal cuore. E quando vedeva le navi costeggiare, le salutava, issando sul pennone la propria bandiera.
Avete ascoltato la prima parte di Il diavolo nella bottiglia di Robert Louis Stevenson per la voce di Norman Mozzato. La seconda parte andrà in onda giovedì prossimo.
Radio Racconto. Una storia che dura 30 minuti.